Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. In redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, i nostri contatti come sempre, vi diamo la nostra mail 372@radiopopolare.it, abbiamo anche una pagina di Facebook che potete naturalmente seguire, carichiamo sempre anche i podcast, lì il link indichiamo. Vi diciamo anche come sempre in apertura che sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico, ora si fa online, potete leggere le indicazioni che abbiamo pubblicato appunto sulle nostre pagine di Facebook, quella di 372, quella dell'Osservatorio Salute, quella di Vittorio Agnoletto, e nelle stesse pagine trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Sono post che potete leggere anche senza avere un profilo su Facebook. Cominciamo però da una notizia importante: domani 24 di giugno c'è, Vittorio, una grande manifestazione a Roma per la salute. Che cosa succederà?
Sì, speriamo che sia veramente grande. Domani ci si trova alle 10 a Roma in Piazza della Repubblica, ci sarà un corteo fino a Piazza del Popolo e l'ordine del giorno, diciamo lo slogan di convocazione, è molto semplice: articolo 32, salute, diritto fondamentale. L'articolo 32 è quello della Costituzione che stabilisce che il diritto alla salute è un diritto universale, neanche di cittadinanza, riguarda ogni essere umano indipendentemente dal posto dove nasce. È una manifestazione indetta da un coordinamento estremamente ampio che si riconosce nella parola d'ordine Insieme per la Costituzione, ambiente, diritti, lavoro, salute, pace, difendiamo la Costituzione che va attuata e non travolta. Questo coordinamento prevede due manifestazioni, una il 30 settembre sull'insieme di questi temi e l'altra domani specificatamente rivolta alle tematiche della salute e alla difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Un servizio sanitario che vogliamo universale, pubblico, solidale. Un servizio sanitario che ha necessità di avere ulteriori risorse economiche e organizzative, ma soprattutto di avere ulteriore personale, operatori, professionisti, medici, ma non solo. Devono essere quindi sbloccate le assunzioni, devono essere aumentati gli stipendi anche per evitare la fuga nel privato. Noi siamo il paese che ha gli stipendi tra i più bassi dell'Unione Europea. Una manifestazione che mira anche a chiedere l'abbattimento delle liste d'attesa attraverso un piano straordinario di finanziamento, di assunzione, attraverso una revisione degli accordi tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate. Non solo. Un altro tema al centro della mobilitazione di domani è quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Sappiamo che siamo di fronte veramente a una strage. Insomma, in sintesi, il tentativo è quello di fermare la privatizzazione della sanità e la trasformazione della nostra salute in merce. L'appuntamento, lo ripetiamo, è domani 24 giugno alle ore 10 a Piazza della Repubblica a Roma.
E magari venerdì prossimo vi raccontiamo com'è andata, se non siete potute andare. Qual è il programma invece della puntata di oggi, Vittorio?
Cominceremo ascoltando due testimonianze che ci raccontano di fatti un po' strani, che non riusciamo a spiegarci, e talvolta, insomma, il pensar male non fa peccato. Continueremo poi la nostra inchiesta e denuncia sui mali della sanità lombarda con un racconto che questa volta arriva dall'ospedale San Raffaele. E poi torneremo a parlare di multinazionali del farmaco. Anche in questo caso non c'è fine al peggio. Quando la ricerca dei profitti arriva a bloccare perfino la ricerca scientifica. E infine, anche un po' per rilassarci, ascolteremo un'esperienza rivolta a tutte le neomamme, un servizio gratuito a disposizione di coloro che stanno vivendo i primi mesi da mamma.
E allora cominciamo questa puntata di 37.2, proprio come dicevi un attimo fa, con una testimonianza che ci arriva da un'ascoltatrice. Buongiorno, benvenuta Simona.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Noi la ringraziamo molto per averci contattato. Allora, può provare a riassumerci brevemente quanto le è accaduto?
Sì, allora io ho un dolore alla spalla abbastanza forte, quindi cerco di informarmi sulle strutture della mia zona che possano fare sia la visita fisiatrica che le terapie in convenzione col servizio sanitario. Quindi individuo una clinica che si chiama Clinica Isber, telefono per prendere appuntamento, col servizio sanitario sarei andata al mese successivo, più o meno 30 giorni. Invece con il regime privato sono riuscita a prenotare la visita 5 giorni dopo. In fase di prenotazione chiedo se questo poi è ostativo delle cure in regime convenzionato e mi assicurano di no. Quindi vado, eseguo la visita, ho il mio piano terapeutico stilato dalla dottoressa e vado per prenotare la visita col sistema sanitario allo sportello e mi dicono che avendo fatto la visita in regime privato questa cosa non è possibile. Io diciamo protesto gentilmente, ma protesto, e mi viene detto che devo chiedere al mio medico curante il favore di copiare il piano terapeutico su diciamo un certificato a parte, diciamo, e che in questo modo sarei potuta tornare a prenotare con il servizio sanitario, che però ho dovuto aspettare un anno perché c'è una lista d'attesa fino a giugno del 2024. Quindi diciamo che in ogni caso avrei dovuto fare le cure privatamente, perché avendo il dolore ora e anche abbastanza acuto non avrei potuto fare altro. Questa è un po' la storia.
E non è solo questa da quanto lei ci ha scritto. Optando per un trattamento privato, quanto verrebbe a pagare?
Allora, verrei a pagare 270 euro per 10 sedute di ginnastica posturale. E no, l'altra cosa importante che dimenticavo per l'emozione è che mi hanno chiesto, allora io ho un'assicurazione per cui ho pagato solo una franchigia. Solo di 40 euro per la visita, e però in fase di diciamo di accettazione mi è stata chiesta la ricetta era quella del servizio sanitario, quella rossa cartacea. Ho chiesto che ne facessero solo copia perché serve diciamo all'assicurazione per dare il rimborso alla struttura, e niente, no, mi è stata ritirata in originale. Non è stato proprio possibile diciamo convincere l'addetta che anche una copia poteva essere sufficiente, e quindi loro hanno anche la mia ricetta rossa del servizio sanitario.
Allora, perché noi abbiamo chiesto a Simona, tra le tante persone che hanno segnalato i disastri della sanità lombarda, di intervenire? Per tre motivi. Il primo lo conoscete ormai tutti. Diventa sempre più difficile fissare le visite col Servizio Sanitario Nazionale e ci sono liste d'attesa lunghissime. E noi qui continuiamo a ripetere: se avete la richiesta del vostro medico, l'impegnativa con un codice di urgenza o comunque che prevede di eseguire la visita entro o 3 giorni o 10 giorni o 30 giorni, che sono le 3 periodi diversi che un medico può segnare con un determinato codice sull'impegnativa, e questi tempi non vengono rispettati, per favore seguite le istruzioni che noi continuiamo a dare, che abbiamo scritto sulle nostre pagine Facebook. Avete diritto di dire a quella struttura, se non può fornirvi il servizio entro i tempi stabiliti, di individuare loro un'altra struttura o del servizio sanitario o accreditata e di fissarvi direttamente la visita. Se questo non lo fanno, avete diritto di chiedere alla struttura pubblica di farvi la visita intramenia, cioè privatamente, pagando solo e unicamente il ticket. Se non lo fanno, rivolgetevi al difensore civico regionale, sulle nostre pagine trovate la spiegazione di come contattarlo, e lui in genere interviene per far rispettare un vostro diritto. Non arrendetevi, andate subito al privato. Perché? E qui apriamo il secondo capitolo. Lo ripeto perché siamo stati sommersi da email su questo secondo punto. Se una persona fa una visita con una struttura privata e dopo questa visita deve eseguire degli altri controlli o degli interventi chirurgici, il medico che ha fatto la visita privatamente non può prescrivere la continuazione degli accertamenti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Non può, perché la visita è privata. Quindi il cittadino cosa deve fare? Deve tornare dal suo medico, rifarsi fare un'impegnativa per una visita specialistica pubblica e poi quello specialista farà la richiesta per gli ulteriori controlli o per l'intervento chirurgico. Quindi sia chiaro, se scegliete la prima visita come privata, dopo rischiate di rimanere in tutta la trafila sul settore privato e di pagare tutto. Ma qui, nella storia che ci racconta Simona, c'è qualcos'altro. E non è la prima volta che lo sentiamo, è arrivata già un'altra segnalazione identica. E cioè, l'intervento o la visita in questo caso viene fatta privatamente, ma la struttura trattiene lo stesso l'impegnativa del medico, del servizio sanitario. Noi non riusciamo a capire il perché. E allora ci sorge un dubbio, perché quelle impegnative vengono poi normalmente presentate alla regione per far vedere: noi abbiamo fatto una prestazione col Servizio Sanitario Nazionale e quindi la regione deve rimborsare. Noi siamo certi che la struttura dove lei si è recata non farà questo. Non lanciamo nessuna pietra contro qualcuno perché non abbiamo documentazioni di questo tipo. Ma certo è che questa prassi, che purtroppo stiamo scoprendo in questi giorni, in queste ore, sembra essere abbastanza diffusa, noi non riusciamo a trovarne ragione. E quindi diciamo agli ascoltatori che, siccome questa stagione radiofonica è quasi terminata, questo sarà un punto di inchiesta giornalistica al centro della ripresa della nostra attività di settembre. Perché se uno va a fare una visita privata, e l'impegnativa non si capisce perché deve essere consegnata a questa struttura privata, visto che il cittadino paga. Poi che paghi direttamente o paghi attraverso un'assicurazione privata, questo è un altro discorso. Lasciamo gli ascoltatori con questo dubbio e ringraziamo moltissimo Simona.
Grazie Simona, grazie.
Grazie. Ringrazio voi.
A risentirci. Buon lavoro anche a lei. Andiamo però di male in peggio, la regione sembra che ci prenda in giro, andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata da Cora Aranci.
Buongiorno e benvenuta Anna, una nostra ascoltatrice che ci ha segnalato un evento, una cosa che le è successa. Buongiorno Anna.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora Anna, tu avevi da fare un esame diagnostico importante, ti sei ritrovata di fronte all'ennesimi biblici tempi di attesa. Vuoi raccontarci cosa è successo?
Sì, esattamente. Dovevo fare un esame diagnostico, posso anche dirvi nella fattispecie era una colonoscopia, lo dico solo perché è qualcosa che magari riguarda tante persone, e ovviamente con la ricetta del medico di base ho fatto la ricerca per un appuntamento col sistema sanitario nazionale pubblico, e questa ricerca l'ho fatta a febbraio. E la prima disponibilità che mi dava il sistema era per maggio, ma attenzione, 2024, anzi era anche fine maggio. Quindi stiamo parlando di 15 mesi rispetto al momento della ricerca. Mi ha lasciato abbastanza perplessa questa cosa, tanto che ho scritto al medico di base segnalandogli questo tempo di attesa. E cercando di capire anche da lui che cosa fare, perché a quel punto io non avevo urgenza, però questo esame lo volevo fare relativamente a breve, anche perché insomma se si fanno degli esami diagnostici è perché ci sono problematiche, magari non emergenziali, ma comunque da tenere sotto controllo. E anche lui, devo dire, è rimasto abbastanza colpito dai tempi. Mm-hmm. A questo punto ho fatto come fa l'80% forse dei lombardi, ho fatto ricorso a una ricerca per eseguire l'esame privatamente. Ovviamente lo fa l'80% dei lombardi che in qualche modo se lo possono permettere, ovviamente, certo. Perché si passa a un costo che va dai 350 euro in su. E sono andata in questa struttura in cui ho trovato ovviamente quasi immediatamente il posto in questa struttura privata. Quindi mi sono recata a inizio giugno a fare questo mio esame, ovviamente faccio l'accettazione, pago i miei 350 euro e mi viene presentato un modulo che io personalmente non avevo mai visto ed ero già andata in strutture private, ed è un modulo di Regione Lombardia in cui si chiede al paziente di dichiarare e firmare di diciamo prestarsi all'esame in regime privato, consapevole il paziente che lo stesso esame sarebbe stato eseguibile anche col servizio sanitario. Io ho firmato, tra l'altro, vabbè, la mattina in cui si fa un esame come la colonoscopia si è un po' deboli, un po', insomma, perché c'è una preparazione abbastanza fastidiosa, e quindi ci ho messo un po' a focalizzare il senso del modulo. Quando poi l'ho focalizzato, ho detto alla persona che era, diciamo, alla cassa, ho detto: scusi, ma questo modulo però dovrebbe essere integrato. Io firmo che sono consapevole che l'esame sarebbe stato eseguibile anche col servizio sanitario nazionale, però fra 15 mesi. E la signora dall'altra parte del vetro mi ha detto: però è un modulo di Regione Lombardia, noi non possiamo modificarlo. Quindi non sono stata veloce nel dire allora non lo firmo, anche perché penso che non avrebbe potuto andare avanti il mio esame, immagino, e non sono stata veloce nel fotografarlo. Però di fatto io ho firmato questa dichiarazione che, secondo me, è una bella novità che Regione Lombardia ha introdotto per, mi verrebbe una espressione un po' brutale, ma non la dirò, insomma, per difendersi da quelle che sono le critiche in merito a, ovviamente, agli aiuti dati ai convenzionati, ai privati. In pratica il paziente è cornuto e mazziato, oltre al danno la beffa. Devi ricorrere al privato, ma dichiari che è una tua scelta, una libera scelta, perché in realtà potresti farlo con il pubblico. Peccato che i tempi di attesa siano un po' lunghi.
Diciamo anche che la struttura che le ha sottoposto il modulo è una struttura privata accreditata, quindi non stiamo parlando, sì, di un privato tout court, ma di un privato sovvenzionato dalla regione per svolgere esami e visite in regime di servizio sanitario nazionale.
Esattamente.
Va bene, grazie Anna per questa testimonianza. Noi non avevamo mai sentito di questo modulo, per cui invitiamo gli ascoltatori che avessero avuto la stessa esperienza a segnalarcela, che vorremmo capire quanto è diffusa la pratica.
Esatto, perché secondo me è una novità degli ultimi tempi, per cui va tenuta sotto controllo.
Grazie mille per la tua testimonianza.
Grazie.
Cornuti e mazziati. Nella testimonianza precedente ci siamo trovati di fronte a un mistero, a delle ombre che ci creano qualche disagio, ci fanno pensare male, ma ci fanno solo pensare male, dobbiamo approfondire. Qui ci troviamo di fronte a una beffa. Siamo di fronte a una situazione dove una persona cerca di fissare un esame diagnostico, non ci riesce pubblicamente, deve andare attraverso il privato. Noi continuiamo a ripetere, adesso però non lo ripeto, la trafila da fare quando ci si trova di fronte a delle liste di attesa lunghissime prima di arrendersi ad andare a pagamento. Ma qui il caso è più complesso: la persona va a pagamento e gli fanno firmare un modulo dove deve dichiarare che ha scelto di andare a pagamento pur essendo consapevole che quella prestazione poteva essere fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Attenzione, non è esattamente la prima volta. Avevamo ricevuto una segnalazione di questo tipo da Bergamo, in quel caso c'era stata mandata anche la copia del modulo, ma noi pensavamo che fosse un'iniziativa limitata a quell'ospedale, ne avevamo accennata in trasmissione. Qui invece la vicenda assume altri contorni. Sembrerebbe una scelta fatta dalla regione, e direi proprio per tutelarsi di fronte alle accuse dei cittadini di non avere a disposizione realmente un servizio sanitario nazionale pubblico che fornisce il servizio. È chiaro che è una presa in giro se tu mi fai scrivere: potevo andare col servizio pubblico, quindi senza pagare, ma io ho scelto così perché mi piaceva di più di andare dal privato. E no, io avrei voluto andare col pubblico, non potevo andare col pubblico perché ci sono liste d'attesa di mesi o di anni e sono stato obbligato per curarmi ad andare col privato. Allora, io penso che francamente questa sia una porcheria e cercheremo di capire da dove origina e chiameremo la regione a rispondere di questo fatto e chiederemo alle opposizioni di presentare un'interrogazione in Consiglio regionale. Non si può far finta di nulla, non si può, dopo essere stati obbligati a pagare una prestazione, essere anche presi in giro.
Continuiamo a parlare di sanità lombarda, ci spostiamo al San Raffaele, andiamo a vedere che cosa accade.
Buongiorno e benvenuta Carolina.
Buongiorno.
Carolina,
grazie
a te, è una nostra ascoltatrice che ci ha scritto per raccontarci una vicenda che riguarda un pronto soccorso di Milano, il pronto soccorso del San Raffaele, a cui sua madre si è dovuta rivolgere. Carolina, vuoi raccontarci cosa è successo e come mai tu e tua sorella appunto ci avete scritto?
Sì, assolutamente, grazie. La nostra madre ha 69 anni ed è una paziente affetta al 100% da invalidità per il morbo di Parkinson, uno stadio avanzato da circa 28 anni, associata a una depressione cronica in cura ormai da 30 proprio presso San Raffaele di Milano. Mercoledì 17 maggio cade e si rompe il femore, si reca in pronto soccorso, con lui sull'ambulanza presenza il nostro padre che ha 71 anni, suo caregiver, e diciamo che quello che succede poi da qui in avanti è abbastanza traumatico, se non apocalittico. Allora, ciò che li attende all'interno del contesto del pronto soccorso è all'incirca una sala con 40-50 persone, con lettini senza distanza, senza tende divisorie, dove le persone vengono cambiate, insomma, davanti a tutti in mancanza di privacy. Diciamo che le ore iniziano a passare e inizia subito a essere difficile trovare una persona con cui parlare. Noi per tutta la giornata di mercoledì non vediamo medici, mio padre quindi non riesce ad avere interlocutori con i quali non solo raccontare la storia clinica di mia mamma, ma in particolare per quanto concerne la somministrazione. Mia madre assume all'incirca 12 farmaci al giorno, quindi non trova né medici né infermieri. Tra l'altro quello che racconta è una situazione di caos, no? Quindi ci sono infermiere che vanno e che vengono e che dicono il nome di nostra madre dicendo: ma chi è, cosa deve fare, ma che cos'ha. Mio padre verso sera chiede una sedia ma non gli viene data. La diagnosi arriva purtroppo con la rottura appunto del femore. Dall'inizio si nota una sorta di difficoltà da parte del personale sanitario a interloquire con mio padre rispetto alla somministrazione dei farmaci, perché mia madre prende questi 12 farmaci a delle distanze molto molto precise, mentre nel pronto soccorso viene fuori che i farmaci non possono certo essere dati a seconda del bisogno, ma che vengono dati ogni 2 ore, perché così prevede la somministrazione delle terapie all'interno del pronto soccorso. Mm-hmm. Alle 20:30 circa mia madre è su una brandina in corridoio, molto dolorante, con accanto un uomo a forse 20-30 centimetri di distanza, e così tutta la situazione del pronto soccorso. Così passa la prima notte. Il giorno seguente mio padre si presenta in pronto soccorso subito la mattina presto, non lo fanno entrare perché non è orario di visita, ma poi riceve una chiamata dalla dottoressa che prega mio padre di recarsi all'interno del pronto soccorso per somministrare i farmaci a mia madre. Contando le scatole e i farmaci vede che viene somministrato un farmaco per il morbo di Parkinson 2 volte, e quindi passa un'altra notte. Venerdì 19 maggio mia sorella si reca in pronto soccorso nella speranza di poter parlare con i medici e con il responsabile. Tra l'altro noi veniamo a sapere, grazie a un amico di mia sorella, che c'è un iter da rispettare per la rottura del femore, cioè un'operazione entro 48 ore. Le 48 ore scadevano alle ore 14, quindi mia sorella decide, si impunta di rimanere lì finché alle 16 non esce il medico di reparto, che sembra non sapere nulla della situazione che mia sorella descrive. Alla fine mia sorella, dopo 4 ore di attesa, riesce a ricevere l'anestesista e l'ortopedico che dovrebbe operare nostra madre. E che cosa succede? Che chiede di vedere nostra madre, che le sembra estremamente dimagrita e spossata. Alla sera, finalmente, tra le 22 e le 23:30, nostra madre viene operata, quindi vengono superate le ore soglia per l'operazione di circa 8 ore. madre, l'operazione va a buon fine. Il sabato mio padre si reca in pronto soccorso e vede una situazione completamente modificata. La metà dei lettini, i separé, insomma una situazione più dignitosa. Dopo l'operazione inizia un'altra epopea, gli viene comunicato dall'ortopedico che l'ha operata che dovrà trovare sicuramente una situazione, una struttura di degenza. L'ortopedico comunica a nostra madre che verrà dimessa. Da lì diciamo che inizia questa sorta di epopea e quindi ci consigliano di prendere contatto con un assistente sociale del San Raffaele che contatta mio padre e che dice: guardi che deve essere lei a cercare un RSA a pagamento. E mio padre dice: ma come, scusi, stiamo parlando di una paziente invalida al 100%, le strutture riabilitative sono connesse con l'ospedale. Da qui inizia una sorta di pressione psicologica nei confronti di mia madre, la quale ci contatta per dirci che ogni giorno gli dicono che verrà dimessa presto, senza però la garanzia di nessuna struttura. Tra le 8.30 e le 9 di lunedì 29 maggio nostra madre viene dimessa senza essere avvisati dell'orario. Quello che come famiglia vogliamo sottolineare è che forse alla fine sono riusciti a liberarsi di questa paziente problematica. Siamo abbastanza amareggiati perché la speranza di affidarsi a dei professionisti che possano trattare in maniera dignitosa una persona con un'invalidità al 100%, una persona che paga le tasse, forse ci chiediamo se questo servizio di cura esista o non esista più in questo paese, ecco, specialmente in un ospedale come San Raffaele.
Ce lo chiediamo anche noi, oltretutto ce lo chiediamo con maggiore insistenza quando si parla di un ospedale come in San Raffaele, conosciuto in tutta la Lombardia, in tutta Italia, presentato come un'eccellenza. Purtroppo di segnalazioni sul pronto soccorso del San Raffaele ne arrivano diverse, non è l'unica. Certo, qui emergono alcuni fatti estremamente gravi. Beh, intanto, secondo la testimonianza, sarebbe stato scorretto la modalità di somministrazione di alcune terapie. E questo è grave, perché se una persona è obbligata a rimanere in pronto soccorso per ore e ore e giorni interi, è chiaro che il personale del pronto soccorso deve prendersi in carico le terapie da somministrare in quelle ore o in quelle giornate. Poi c'è il tema anche della dignità delle persone, della privacy, di una vicinanza di poche decine di centimetri, di persone che hanno bisogno di essere cambiate anche nella loro intimità, e qui c'è proprio una dignità da rispettare. Ma poi questa testimonianza apre un altro capitolo, che è quello che noi abbiamo definito tante volte delle dimissioni selvagge. Finalmente la signora ha ottenuto di fare l'operazione, di avere l'intervento chirurgico che necessitava, anche se sembrerebbe essersi svolto fuori, diciamo, dai tempi previsti dalla normale pratica clinica, ma comunque finalmente è stata operata. Poi viene molto velocemente dimesso. No, non deve accadere questo. Deve esserci un rapporto tra il servizio sociale dell'ospedale, che oltretutto è accreditato, quindi in questo caso agisce all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, il servizio sociale del territorio. La dimissione deve essere accompagnata e va verificata insieme ai familiari se la persona può rientrare a casa, deve andare in un'altra struttura per fare la riabilitazione attraverso un passaggio diretto dalla struttura ospedaliera alla struttura riabilitativa. Io ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sul sito di Medicina Democratica trovate il modulo da inviare alla struttura dell'ospedale dicendo: fermatevi, non potete fare questa dimissione in questo modo, dovete farvi carico del passaggio da una struttura all'altra. Utilizzate quel modulo, in genere otteniamo il risultato. Sapete che si può coinvolgere anche su questo il difensore civico regionale. Cerchiamo di far rispettare i diritti di tutti.
Voltiamo pagina, cambiamo completamente argomento. Per 2 anni abbiamo parlato spesso dei brevetti sui vaccini e sui farmaci. Oggi riprendiamo l'argomento perché ci sono delle novità e diamo il benvenuto ad Andrea Capocci, che è giornalista del Manifesto. Buongiorno, benvenuto e grazie dell'attesa.
Buongiorno, grazie a voi e grazie a chi ci ascolta.
Grazie moltissimo di essere con noi, lo dico a tutti coloro che ci ascoltano, Andrea Capocci segue i temi della sanità sul Manifesto ormai da tantissimo tempo ed è una delle fonti importantissime di informazioni, perché diverse volte pubblica e commenta notizie che su altri media non appaiono. Allora, lei qualche giorno fa ha scritto un articolo da questo titolo: la scienza in ostaggio di Pfizer e Moderna. Contratti capestro e brevetti per bloccare la ricerca sui vaccini anti-Covid. Cosa sta accadendo?
Allora, sta accadendo che anche se la pandemia è stata dichiarata conclusa sostanzialmente, continua però la ricerca per cercare i vaccini, perché sappiamo che i vaccini con cui più o meno tutti ci siamo vaccinati hanno problemi, nel senso che vanno aggiornati periodicamente, non proteggono dal contagio, quindi la ricerca per un vaccino universale e anche più efficace continua. Continua almeno sulla carta. Il problema è che, appunto, come raccontavo nell'articolo, ma raccontavo dei dati contenuti in un dossier, la ricerca viene rallentata dalle case farmaceutiche che hanno già prodotto i vaccini, cioè le famosissime ormai Pfizer e Moderna, che hanno fornito la gran parte dei vaccini con cui si è vaccinato il mondo occidentale. E appunto i meccanismi sono due: uno è basato sui brevetti e l'altro è basato sui contratti capestro che hanno stipulato con i governi.
Ma cosa vuol dire che bloccano la ricerca? Cioè, cosa fanno?
Allora, per sviluppare un vaccino oggi bisogna ovviamente fare un confronto tra un nuovo vaccino sperimentale e quelli già esistenti, perché i farmaci e i vaccini, una volta messi in commercio, devono essere confrontati con i prodotti esistenti prima di stabilire se vale la pena metterli in commercio o no. E quindi per fare questi nuovi vaccini occorrono dosi dei vaccini esistenti. E le dosi dei vaccini esistenti si possono rimediare, cioè ce le si può procurare in due modi. Uno è chiedendole direttamente alle aziende farmaceutiche, ma in questo caso le aziende farmaceutiche impongono ai ricercatori che anche i prodotti eventualmente derivati dalle loro dosi vengano brevettati dalle stesse case farmaceutiche, quindi un ricercatore che voglia collaborare con queste aziende si trova a lavorare sostanzialmente per loro e quindi questo scoraggia i ricercatori a rivolgersi a questo canale. L'altro canale è chiedergli agli stati che hanno comprato le dosi delle aziende farmaceutiche. E qui appunto scattano le clausole dei cosiddetti contratti capestro di cui parlavo. Perché le case farmaceutiche i governi non sono autorizzati a cedere le dosi che loro detengono senza l'autorizzazione delle case farmaceutiche. Queste autorizzazioni o non arrivano, o arrivano con un ritardo tale per cui le ricerche stesse diventano obsolete. Per esempio, il dossier che ho raccontato nel mio articolo sul Manifesto in realtà lo ha messo insieme un'organizzazione non governativa che si chiama Prep for All, che lavora per l'accesso ai farmaci, che ha raccolto diversi casi, diversi esempi di questo tipo. Per esempio i ritardi con cui sono state concesse le autorizzazioni per la cessione delle dosi hanno impedito che i vaccini fossero sperimentati anche in gruppi ristretti, come per esempio i pazienti immunocompromessi o i pazienti anziani, questo perché probabilmente, ma questa è una mia supposizione, le aziende farmaceutiche non volevano che si andasse a vedere l'effetto dei vaccini su alcuni gruppi su cui magari i vaccini potevano rivelarsi meno efficaci o presentare dei problemi di sicurezza. E ovviamente, dato che, come abbiamo imparato ormai, il virus Covid, del Covid cambiava molto rapidamente, rallentare queste ricerche rischiava, e anzi è riuscita a renderle obsolete e quindi inutili. Ma poi ci sono molti altri casi. Per esempio l'OMS ha creato in Sudafrica un centro di ricerca per trovare nuovi vaccini adatti alla realtà africana, in cui vaccini così costosi e così difficili da conservare come quelli Pfizer e Moderna non sono facilmente utilizzabili. Quindi è stato creato un centro di ricerca, in parte con fondi pubblici, in parte con fondi privati, per fare ricerca diretta ai vaccini per i paesi a basso reddito. Anche qui servivano le dosi dei vaccini esistenti per fare confronti, per fare analisi, per fare appunto per avere un termine di paragone, e anche qui le aziende farmaceutiche non hanno fornito le dosi per fare queste ricerche, quindi le ricerche si sono in qualche modo fermate. Ma questo ha riguardato persino, questo forse è il caso più interessante secondo me, gli stessi ricercatori statunitensi, cioè l'NIH, il National Institutes of Health, che è probabilmente l'ente di ricerca più importante del mondo a livello biomedico, ha dovuto utilizzare le fiale usate, le fiale scadute per poter fare ricerca, sempre per lo stesso problema, perché persino a un ente di ricerca pubblico, il governo statunitense, quindi lo stesso ente sostanzialmente, non ha potuto utilizzare le dosi in loro possesso, cioè gli Stati Uniti possiedono decine di migliaia di dosi di vaccino, non le hanno potute fornire ai loro stessi ricercatori, pur avendole pagate circa 20 euro, 20 dollari a dose, per fare ricerca. Tutto questo grazie appunto al potere di blocco delle aziende farmaceutiche. Ovviamente gli Stati Uniti hanno un problema inferiore rispetto ai paesi africani, però il caso statunitense secondo me mostra meglio di tanti altri come vengano regolati i rapporti di forza e la concorrenza nel mondo farmaceutico.
Proviamo quindi a ricapitolare. C'è necessità di un nuovo vaccino, di nuovi vaccini, efficace ad ampio spettro sulle diverse caratteristiche che possono sviluppare i diversi ceppi del virus che poi provoca il Covid. Per fare queste ricerche è necessario un confronto, quello che viene definito dal punto di vista clinico uno studio a doppio cieco: si prova il miglior vaccino disponibile fino adesso e lo si confronta col vaccino che si sta ricercando per vedere se il nuovo vaccino ha un risultato migliore di quello disponibile fino ad ora. Per avere quello disponibile fino ad ora ci sono due strade: o si chiede all'azienda farmaceutica, ma in questo caso l'azienda si appropria della ricerca attraverso i brevetti, oppure si chiede agli stati. E qui viene fuori qualcosa che noi avevamo denunciato al tempo delle donazioni dei vaccini in Africa, quando paesi europei che avevano acquistato tantissimi vaccini, quindi gliene avanzavano molte molte dosi, non potevano donarle all'Africa senza avere prima l'autorizzazione dell'azienda farmaceutica. Adesso lei ci sta raccontando che perfino per fare la ricerca è necessario chiedere questa autorizzazione, che questa autorizzazione non arriva e quindi rende molto più complesso tutto il percorso di ricerca, provocando, se ho capito bene, un danno alla collettività in generale e poi, molto interessante l'aspetto che lei ha sottolineato, un danno a fasce specifiche di popolazione, perché il confronto con nuovi vaccini va fatto in particolare anche per popolazioni o come quelle africane che non possono avere accesso a vaccini troppo costosi, o a popolazioni più fragili da un punto di vista clinico, alle quali non si sa se va bene o va male somministrare i vaccini disponibili fino ad ora. Anche queste sperimentazioni diventano più difficili. Allora, in chiusura io le faccio un'ultima domanda, e cioè, è stata trovata una soluzione per fare questa ricerca oppure siamo bloccati?
In questo momento siamo sostanzialmente bloccati, anche perché i lunghi negoziati che ci sono stati a livello internazionale per provare a ammorbidire le catene della proprietà intellettuale che hanno appunto concentrato il potere delle case farmaceutiche in pochissime mani, ci sono stati lunghi negoziati all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma sostanzialmente non hanno cambiato molto il dato. Quello che emerge oggi è che il potere delle multinazionali farmaceutiche, che abbiamo visto in azione durante la pandemia, è destinato a perpetuarsi anche negli anni a venire, perché questi contratti e i brevetti hanno durate che procedono negli anni e rischiano di rallentare non solo in questo momento, ma anche negli anni a venire potenziali investimenti, potenziali programmi di ricerca in questo campo. E se un giorno ci troveremo di nuovo a che fare con una nuova ondata o con un nuovo virus o con una nuova emergenza sanitaria e ci ritroveremo impreparati, è bene che teniamo a mente anche quello che è successo negli anni precedenti.
Certo. Grazie mille.
A lungo termine.
Grazie Andrea Capocci, continuiamo a leggerti sul Manifesto, grazie.
E noi torneremo su questo argomento la prossima puntata, perché si sta cercando di costruire una strada alternativa, ma ne parleremo il prossimo venerdì.
In chiusura invece andiamo a parlare di un'esperienza positiva, ce ne sono anche di positive, che si chiama Il Salotto delle Mamme.
Buongiorno e benvenuta a Serena Sartirana.
Buongiorno e grazie mille per questa opportunità.
Parliamo di maternità, perché appunto Serena Sartirana è coordinatrice dell'area infanzia della Fondazione Mission Bambini, che gestisce uno spazio per donne in gravidanza, donne che stanno vivendo appunto l'esperienza della maternità, un luogo alle porte di Milano che si chiama il Salotto delle Mamme. Serena, di che cosa si tratta?
Sì, allora, il Salotto delle Mamme è un servizio gestito in collaborazione con la cooperativa sociale La Grande Casa e che offre l'opportunità all'interno di quello che per noi è il progetto Scintilla, quindi un progetto più ampio dedicato ai bambini nella fascia 0-6 anni e alle loro famiglie, è diciamo un servizio proprio che va a lavorare sul tema della genitorialità, però proprio agli albori, no? Quando le mamme e le donne sono ancora nella fase di gravidanza oppure sono appena diventate mamme, quindi più o meno fino all'anno di vita dei bambini. È un servizio che funziona ogni 15 giorni, ci si trova in questo spazio a loro dedicato, che è uno spazio fisico molto familiare, per questo lo chiamiamo il Salotto delle Mamme, perché è proprio con divani, cuscinoni, giochi, colori e tutto, proprio per accogliere mamme e piccolini. Dà l'opportunità appunto a queste mamme due volte al mese di incontrarsi e di raccontarsi, di parlare, di confrontarsi intanto su quella che è la vita della donna che affronta tutte le varie sfide, problematiche, bellezze, eccetera, della maternità, ma anche di chi è appena diventato genitore e soprattutto di quelle che possono essere poi le difficoltà che si incontrano in questo percorso.
Ecco, un'esperienza che esiste già, se non sbaglio, da 2 anni abbondanti. Volevo chiederti quali sono, se possiamo dirlo un po', i temi che quindi si finisce per trattare all'interno di questi salotti, e anche è un incontro fra, diciamo così, pari o ci sono delle figure professionali che appunto partecipano a questi incontri?
Diciamo che la procedura, la prassi è quella proprio dell'accoglienza e della cura per queste mamme e queste donne. E loro abitualmente alla fine di ogni incontro lasciano in forma anonima un bigliettino all'interno di un barattolo dal quale poi si pesca e a turno quindi si decide l'argomento dell'incontro successivo. Possono essere tematiche più semplici che vengono gestite dalla pedagogista perinatale che segue o ordina direttamente il progetto, o possono essere cose più complicate, nel senso di più specialistiche e professionali, quindi che richiedono l'intervento di figure che vengono a quel punto chiamate in causa, tipo il nutrizionista, la pediatra, l'ostetrica, lo psicomotricista, quello che può effettivamente aiutare a dipanare, no, la matassa che viene rappresentata dal bigliettino che è stato scelto. E è un luogo quindi dove si affrontano diverse tematiche, dalle più leggere alle meno leggere, perché comunque la maternità è un tempo che può essere bellissimo come anche un po' meno bello e che ha degli aspetti molto importanti. Per esempio ci sono dei corsi che si fanno preparto che sono però molto di taglio sanitario, quindi utilissimo, ma che non esplora proprio a 360 gradi tutto quello che è effettivamente questo momento, e quindi le tematiche sono veramente le più svariate, dalla relazione tra i genitori che cambia, all'allattamento, lo spannolinamento, a cose molto più impattanti come possono essere momenti di solitudine, di stress, gli aspetti lavorativi, le difficoltà che si affrontano. Dipende un po' anche da quello che è la sensibilità e il bisogno che emerge proprio all'interno del gruppo.
E le forme della maternità è anche il titolo di un podcast che avete realizzato, che vuole proprio parlare di maternità sfatando un po' quelli che sono i luoghi comuni, giusto? Vuoi parlarci di questo?
Esatto, è un progetto molto bello a cui tengo particolarmente, che abbiamo realizzato noi di Mission Bambini, sempre in collaborazione appunto con lo staff della Grande Casa e le mamme che partecipano a questo Salotto delle Mamme, grazie anche a Francesca Bubba che proprio si è impegnata a darci una mano nell'andare a scandagliare un po' quelli che sono i diritti della maternità, no? Quindi ha fatto la voce narrante per raccontare 7 storie di 7 mamme che hanno avuto delle esperienze più o meno particolari, più o meno impattanti rispetto alla loro gravidanza. È chiaro che sono storie individuali, ma che sono storie di donne che potrebbero essere chiunque di noi. Io sono mamma e sentendo raccontare le loro vite, le loro esperienze spesso mi emoziono, proprio perché sono le occasioni per parlare di quello che accade in questi momenti, di quello che passa anche per la testa di noi mamme, no? In un momento in cui siamo così forti ma anche vulnerabili.
Diamo le informazioni pratiche, chi volesse partecipare o avere informazioni, come può fare?
Allora, per partecipare al salotto delle mamme, che in questo momento sta un po' chiudendo questo anno perché segue un po' l'anno scolastico, ma sicuramente tra settembre-ottobre ripartirà con nuovi appuntamenti, si può scrivere alla mail di Flavia Bernardi, che è proprio la pedagogista per il Natale che lo coordina, e la mail corretta è flavia.bernardi@lagrandecasa.it. Mentre per quanto riguarda il podcast, chi è interessato ad ascoltare le storie di queste mamme può fare riferimento al nostro sito, quindi missionbambini.org, oppure cercare sulle normali e più frequenti piattaforme di distribuzione di podcast.
Ricordiamo il titolo del podcast, Le forme della maternità, e ricordiamo che il Salotto delle Mamme si riunisce ogni 2 settimane a Sesto San Giovanni in orario mattutino.
Esattamente.
Ok, allora ringraziamo la nostra ospite, Serena Sartirana.
Grazie a voi davvero.
E grazie anche alla nostra Cora Nanci, chissà che un giorno non apra anche un salotto dei papà, che insomma anche loro hanno qualcosa a che vedere con lo spannolinamento e tutto quello che riguarda la cura di questi bebè.
Raccolgo la frecciata e vi saluto tutte e tutti, il mio ruolo l'ho già fatto.
A venerdì prossimo.
E lo sto facendo ma non più con i pannolini, per fortuna.
A venerdì prossimo, grazie a Cora Nanci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Agnoletto.
Presente.
State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013. Per mandare i vostri messaggi con Telegram oppure con diretta @popolarenetwork.it per mandare una mail, oppure se volete potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata e come sempre ci saranno gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Quest'oggi due rubriche al prezzo di una, e gli fumetti di Antonio Serra chiuderanno la puntata, ma recupereremo anche la rubrica di lirica di Giovanni Chiodi che ieri non è potuto essere con noi. Parleremo di un'altra uscita di Cose spiegate bene in collaborazione con Il Post, edito da Iperborea. Si intitola Colpo di teatro, come funziona il mondo che ogni sera mette in scena racconti o spettacoli sui palcoscenici di tutta Italia, ce ne parlerà Luca Sofri. E poi andremo in triennale per una mostra che a partire dal concetto di foresta ci invita tutti quanti all'immedesimazione, ce ne parlerà nello spazio di arti visive Tiziana Ricci. Ma adesso, come avevamo anticipato ieri nel primo collegamento, ritorniamo a Pesaro, al Pesaro Film Festival, insieme a Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, ciao, buongiorno. Sì, praticamente anche qui è l'ultimo giorno perché poi domani sera ci sarà la premiazione. E questa è un po' la giornata anche un po' attesa dal pubblico.
Barbara, scusami, ti fermo un secondo perché abbiamo avuto un problema sulla pubblicità, tu sai cosa vuol dire per noi, e rischiamo di essere tranciati in questo